il Seder di Rosh Hashanah, 9 settembre 1980, lezione tenuta dai rabbini Elio Toaf, Riccardo Di Segni e Avram Piattelli presso il Centro di Cultura Ebraica di Roma, digitalizzato per il sito www.torah.it nel 2006.
Parlare di un Seder di Rosh Hashanah credo che sia una terminologia impropria. Quando si parla di Seder si intende quello di Pesach. Però non deve sfuggire a nessuno come ci sia l'uso che in ogni Rosh Hashanah, che voi sapete che di Rosh Hashanah ce ne sono quattro, che in ogni Rosh Hashanah c'è una specie di Seder, si fa una specie di Seder. Voi avete visto e avete spiegato qui l'anno passato che cos'era quella specie di Seder che si faceva per Rosh Hashanah la notte, il capodanno degli alberi. Tutti sanno che cos'è il Rosh Hashanah di Pesach, che è un altro Rosh Hashanah, perché Pesach è il Rosh Hashanah per i mesi. Si comincia Nissan, Arsi, Vattamus, eccetera, è il primo dei mesi dell'anno, quindi rispetto ai mesi è un capodanno. Rimane poi il Rosh Hashanah quello vero, questo qui nostro, e anche questo ha una sua cerimonia prima della cena della prima sera, che può essere così, grosso modo, definito un altro Seder. Se vogliamo cercare di scoprire quanto questo Seder sia antico e da che cosa sia derivato, io credo che troviamo forse la prima testimonianza nel Talmud, in Orayot, primo Perek, dove c'è scritto, diceva Abayet. Ora c'è un segno distintivo per questa cosa, cioè per la cena di Rosh Hashanah. Ogni individuo deve abituarsi a mangiare all'inizio dell'anno zucca, sinocchio, porro, pietola e datteri. Manca la melagrana, questi sono aggiunti probabilmente. La zucca, perché i nostri occhi sono fissi al cielo. Cosa c'entra la zucca con gli occhi che sono fissi al cielo? Qui ci vuole una spiegazione tutta particolare. Dal nome, e questo poi ve lo disegni, ve lo spiegherà. Dal nome ebraico della zucca, della radice ebraica, si prega a Dio che i nostri, che vengano chiamati in nostro favore i nostri meriti. Siamo di Rosh Hashanah, il Yom HaZin, il giorno del giudizio, quindi noi preghiamo il Dio e portiamo come simbolo la zucca affinché i nostri meriti siano richiamati alla memoria di Dio in maniera che il giudizio che verrà emesso nei nostri confronti sia secondo i nostri meriti e non secondo i nostri demeriti. Ecco perché i nostri occhi sono fissi al cielo, cioè dire che dipende da Dio quella che sarà la nostra sorte. Il pinocchio perché ricordiamo l'obbligo della procreazione, e questo è un gioco di parole, rubia peru urbu, questo è l'aggancio che c'è nella terminologia. Il porro perché vengano distrutti, karati, karet è la distruzione, perché vengano distrutti i nostri nemici. La pietola perché si allontanino da noi i nostri peccati, e i datteri perché finiscano i nostri peccati, i nostri nemici e coloro che ci vogliono male. Questo è il, diciamo così, la fonte a cui possiamo giungere per dare una spiegazione di questa tradizione che è arrivata fino a noi. Quindi si tratta di una tradizione fra le più antiche. Ora, se noi, e questo non è il compito che mi è stato dato, ma è stato dato a lui, se noi dovessimo andare a spiegare non soltanto tutti i giochi di parole e i richiami che ci sono in questi termini, ma tutti gli altri frutti che sono stati aggiunti e quelli che sono stati proibiti, come per esempio la noce e le nocciole che sono proibitissime, dirò sono proibitissime perché c'è un riferimento cabalistico che questo qui confonde la mente e ci toglie la memoria. dice, cioè, mangiando queste cose qui si va a rischio di avere dei disturbi di questo genere, soltanto la sera di Rosh Hashanah naturalmente. E, per esempio, in questi cibi che io ho nominato e che sono citati nella Gemara, non c'è la melagrama, che però noi mangiamo, e se voi vedete questo antico pezzo di carta che i nostri padri tenevano nel libro di Rosh Hashanah, in questo noi abbiamo qui la lista di quelli che erano i cibi che venivano mangiati nelle famiglie sefardite, e cioè fichi, succa, finocchio, porri, bietola, datteri, melagrano, testa di castrato e pesce. Questi erano quelli che si trovavano noi. Gli ashkenazisi ne hanno degli altri, c'hanno le mele col miele e altre cose di questo genere che noi non abbiamo. Però quello che a me interessa farvi notare è che tutti questi cibi che noi mangiamo hanno un riferimento a Rosh Hashanah, al significato di Rosh Hashanah. Perché tutti questi, voi sapete che la vita dell'ebreo deve essere regolata da mitzvot, che ci sono mitzvot hamurot, cioè mitzvot di grande importanza, e mitzvot kallot, cioè di importanza più relativa. Ora, nel giorno di Rosh Hashanah, noi cerchiamo di provocare un giudizio a noi favorevole attraverso una simbologia di questo pasto che deve richiamare alla presenza di Dio la nostra osservanza di alcune delle più importanti mitzvot, vedi per esempio quella della procreazione, perché non si capirebbe cosa c'entra la procreazione insieme con la sera di Rosh Hashanah, ma certamente perché per la sera di Rosh Hashanah siamo giudicati anche e soprattutto per questo, cioè a dire se ci siamo mantenuti nella linea della procreazione come c'è stata comandata dalla Torah, oppure se non abbiamo fatto il nostro dovere. La sera di Rosh Hashanah siamo giudicati anche per questo. E questa è una delle mitzvot più importanti, di maggior peso. E quando noi invochiamo sempre che i nostri meriti vengano richiamati e che, per esempio, il Dio ci guardi con l'occhio del pesce, cioè l'occhio che rimane sempre aperto, che non si chiude mai, il pesce non ha palpebra, guarda sempre con un occhio spalancato. O quando preghiamo Dio che ci faccia essere testa e non coda, oppure che cessino i nostri nemici, c'è una mescolanza fra quelle che sono le richieste e le necessità del singolo con quelle che sono le richieste e le necessità della collettività. È uno dei pochi casi in cui le richieste del singolo si confondono con le richieste per la collettività, per il popolo. Mentre noi facciamo questa cena e imbastiamo questo seder, dobbiamo renderci conto che alla parte augurale, e cioè quella per la quale non facciamo entrare sulla tavola l'aceto, il sale, che viceversa è l'obbligo di mettere tutte le volte che apparecchiamo la tavola il sale, perché essendo la tavola come l'altare, come il Mizbeah, nell'altare non doveva mai mancare il sale, e quindi nella tavola non deve mai mancare il sale, e questa è la ragione perché si comincia ogni pasto facendo la mozzì attraverso il pane che viene tuffato nel sale. Quindi questa cena che noi facciamo, questi simboli che noi mettiamo, questo desiderio che l'anno, e questa richiesta che l'anno sia un anno di dolcezze, un anno dolce, un anno nel quale non abbiamo nemici, un anno di serenità, viene, per così dire, propiziato allontanando dalla tavola tutto quello che può essere aspro, che può essere amaro, che può essere in un certo senso repellente, ma sostituendolo, il sale sostituito col miele, in maniera che si possa fare la mozzì non col sale ma col miele, non sentendo salato ma sentendo dolce, in maniera che l'anno sia Shana Metuka, che sia un anno di dolcezza. Noi abbiamo visto che a Pesach, cioè, tutti i simboli del Seder di Pesach sono quei simboli che ci riconducono direttamente all'avvenimento storico e all'intervento di Dio. Noi mangiamo le Massot, mangiamo le erba mare, mangiamo il Haroset, che sono tutte quelle cose che ci riconducono alla schiavitù egiziana. In Rosh Hashanah e Leilanot, proprio nel momento in cui gli alberi cominciano a fiorire, la natura si ridesta e è pronta a ridare i frutti che sono necessari per la vita dell'uomo, noi mangiamo quei frutti, in particolare i frutti di Eretz Israel, perché è la propiziazione di un raccolto abbondante che ci deve dare l'idea che il Dio ci ha dato la sua benedizione attraverso l'abbondanza dei frutti. Qui non ci sono dei frutti che noi dobbiamo cogliere dalle piante, ma ci sono dei frutti che noi dobbiamo cogliere nella nostra vita di singoli e nella nostra vita di popolo, e cioè un anno felice, un anno in cui vengono ricordati in bene quello che noi abbiamo fatto, e un anno che ci tenga lontani i nemici, ogni male, e che si moltiplichino i nostri meriti come i chicchi della melagrana. Questo è il significato di questo piccolo seder che viene fatto la sera di Rosh Hashanah, e che io vorrei che fosse veramente riconquistato da tutte le famiglie ebraiche, perché attraverso anche l'osservanza di questo rito si arriva a una maggiore comprensione del significato del Rosh Hashanah.
Una domanda, però il venerdì sera, il sabato, è un anno di pane
portale,
la tipologia di questo
sì, appunto, per tenere lontano qualunque cosa che sia salata, che sia aspra, che sia forte, che non sia precisamente gradevole. Sì, è certo, ma c'è un continuo, nell'ebraismo c'è un continuo simbolismo di questo genere. Prendiamo le cose più comuni di tutti i giorni. Il sale era l'elemento indispensabile per il sacrificio. La tavola è paragonata all'altare, e nel momento in cui si apparecchia la tavola si mette il sale. E per verificare che il sale ci sia, la prima benedizione che si fa deve essere quella col sale, perché almeno si sa che il tavolo, che in tavola il sale c'è. Per una sera bisogna aver pazienza.
Le luci, perché se ne può trovare qualcuna mare.
No, questo perché questo c'è un riferimento a un versetto del Shira Shirim, Yarati al Ginnate Gol, aspetta, ci sono altre spiegazioni, ma insomma questo esula da quello di questa sera. Tocca a te.
Io vorrei proseguire l'intervento di Rabbo Aff, e divido questo intervento in due parti, magari interrompiamo perché sennò poi diventa troppo pesante. Arrivante vorrei fare proseguire la storia di questo rito citando qualcuno dei simboli principali, e poi cerchiamo di capire il significato vero di questo rito secondo i suoi segreti più profondi, perché al di là delle apparenze esiste una storia segreta e reale che ci rivela e che ci dà un significato per noi oggi, perché altrimenti non si potrebbe capire qual è il senso per noi oggi di una cosa del genere. Atuap vi ha introdotto al concetto che questo rito non è nato tutto in una volta. In realtà il formulario che avete sotto le mani è il risultato di una sovrapposizione di cose che sono durate secoli. E il primo nucleo è quello che è stato citato dal Toaf, è quello del Talmud, ed è a nome di Abayé, che è un Amorà, quindi un maestro del Talmud della quarta generazione, e che quindi possiamo collocare intorno al 350 dell'era volgare in Babilonia. Il primo nucleo consiste quindi in zucca, finocchio, porri, barbabietole e datteri. Questa è la prima parte di questo seder. La seconda informazione ci viene da 5 secoli più tardi e compare in una risposta dei Geonim. In questa risposta si cita questo ordine di celebrazione di uso di Rosh Hashanah, e cioè che sulla mensa compare il capo di un agnello, del miele, senza mela si dice, del miele soltanto, delle cose dolci, una tisana con carne grassa e poi questi famosi 5 ingredienti già citati nel Talmud. Quindi abbiamo visto che a questo punto la lista si allarga. La lista è ancora suscettibile di ulteriori allargamenti nei secoli successivi e difatti nella Budram, che è di qualche secolo dopo, cominciamo a vedere comparire questa famosa mela che è poi diventata la protagonista del rito nelle comunità ashkenazite, dove magari si limitano molto economicamente alla mela col miele. Ora, la Budram cita appunto la mela con una formula speciale di menzione per questo rito particolare. Dopo la mela che è comparsa, c'è lo Shulchan Aruch che ci parla dei melograni e quindi è una menzione piuttosto recente, siamo al XVI secolo. I pesci poi sono addirittura oggetto di una controversia complicata, perché il Baer Tev, che è un commento allo Shulchan Aruch, cita due opinioni. Una dice che questi pesci non vanno assolutamente mangiati, mentre invece un'altra cita un altro autore che dice che questi pesci invece è opportuno farne consumo. Quindi mi pare che ce l'ho messo quasi tutti.
Che c'è un verme, perché nel pesce c'è un fermento.
Quindi storicamente l'evoluzione di questo rito è una cosa che dura secoli. E questo per quanto riguarda la struttura storica della Genesi. Adesso occupiamoci un pochettino delle interpretazioni. La prima interpretazione ci viene data proprio dalla fonte iniziale del rito, che è appunto il Talmud, dove Abbaye si inserisce in un discorso precedente. Il discorso precedente parla del modo con cui si fa l'unzione dei re di Israele. L'unzione dei re di Israele va fatta presso una fonte sorgiva, ad indicare che il regno, come questa fonte che scaturisce continuamente e eternamente, è un buon segno per il futuro sviluppo del regno che inizia in quel momento. Abbaye da questa situazione deduce un principio generale che esprime nella frase Simana Milta'i, che significa letteralmente, e non vado più là della spiegazione letterale perché sarebbe troppo difficile capire quello che vuol dire, il segno è una cosa, cioè il segno ha valore, poi vediamo cos'è il valore del segno. In ogni modo, siccome il segno, la fonte per esempio, ha un valore, è una cosa, allora per questo motivo a Rosh Hashanah bisogna usare queste 5 specie. Ma allora Abbaye ci dice di usare queste 5 specie, ci dice che si usano perché c'è un segno nascosto sotto, ma non ci dice qual è il segno. E sul significato di questo segno ci sono due correnti differenti che si sviluppano nella tradizione. Una corrente, che sembra la più antica, noi la troviamo nel commento di Rashi ai brani citati del Talmud. Rashi dice che queste 5 specie vanno fatte salire sulla mensa perché, da due spiegazioni, una perché crescono presto, crescono rapidamente, quindi è un segno di crescita, di moltiplicazione, e due perché alcune di queste sono dolci. Direi che l'eccezione della dolcezza è per i porri, che sono più pestilenziali delle cipolle, per cui tanto dolce non so. Sì, vabbè, cosa. Allora, quindi abbiamo questa prima spiegazione di Rashi. Una seconda spiegazione invece si orienta sul significato letterale, e di questo ne ha parlato Gerardo A, sul significato letterale delle parole aramaiche che indicano queste 5 specie. La zucca, perché c'è la radice di cara, le chiamare, e quindi chiamare i nostri diritti di fronte a Dio. La ruvia, la moltiplicazione, finocchio. Carte, la distruzione dei nemici, salca le barbabietole perché si allontani dei nostri nemici. Tamre, i temarim, perché i nostri nemici, i tam, vadano via, finiscano. Dunque, da questo tipo di interpretazione letterale delle parole scaturisce una seconda interpretazione, secondo la quale ognuna di queste specie indica una benedizione o una maledizione per il nemico, una benedizione per una maledizione per il nemico. Questo fatto però è soggetto ad aspre critiche presso altri commenti. Il Mordecai, che cita appunto il fatto che ognuno di questi segni è portatore di una benedizione o di una maledizione per il nemico, il Mordecai parla in questi termini, ma il Rema Moshe Isserli, se l'autore del commento della parte schienatina dello Shulchan Aruch, se la prende con questa interpretazione e contesta radicalmente questo fatto. Secondo lui non va assolutamente interpretato in questo modo, anche perché dice il segno ha un valore assoluto di per sé, per cui se una cosa, per esempio Temarim, il dattero, è il segno della distruzione, vuol dire che porta iella comunque, per cui non solo per i nostri, chi l'ha detto che è per i nostri nemici? È un segno negativo, quindi se è un segno negativo come tale non dovrebbe essere portato sulla tavola, non è che possiamo torcerlo negativo per i nemici e positivo per noi, se è negativo è negativo in assoluto. Questo è il ragionamento che fa il Remà. Quindi il Remà, attraverso la Agudà, che è un libro molto importante della tradizione primistica medievale, si collega al commento di Rashi, per cui il significato fondamentale di questi segni è comunque un segno buono, deve essere un segno buono. A questo punto dobbiamo introdurre altre interpretazioni. Per quanto riguarda la testa di agnello, già i Geonim avevano indicato il segno della testa d'agnello come un segno che Dio ci ascolti in bene e ci ponga come capo e non come coda. A questa interpretazione se ne sovrappone un'altra di qualche secolo successivo, di Meir di Rothenburg, secondo il quale invece quella testa d'agnello non ha niente a che vedere con questi due attributi che abbiamo visto prima, ma invece si ricollega al sacrificio di Isacco. Bene? Invece, molti secoli più successivamente, e qua avrei bisogno un momento della lavagna perché siamo in c'erano i gentili.
Li ho tolti perché non erano fotogenici.
Allora, la testa si dice Roche, la formula di benedizione IL Roche, che non si sia di capo, viene interpretata da un maestro del cassidismo, quindi interpretazione tarda, ma ha il suo significato, come una sigla della parola la Asot, Rezon Avinu Shefashamai, per fare la volontà del nostro Padre in cielo. C'è poi tutta una discussione che nasce a proposito della mela, va bene? Del tapua. Questo tapuab, che è al centro del rito cinese e come vediamo compare molto tardi, in sostanza, è interpretato in vario modo. Ed è collegato, per esempio, dal Taz, Turezav, commento allo Shulchan Aruch, al concetto cabalistico del Sedet Apochim, letteralmente dal campo dei medi, cioè è un concetto cabalistico che si ricollega a tutta una simbologia particolare. Ed è quindi un riferimento ancora più antico, se vogliamo, c'è cioè anche nel Shirashirim, quindi nell'interpretazione.
Tapuchim e Rimonim, che sono...
Ora, c'è un'interpretazione ancora più scatenata, sempre su questa linea, e cioè è un'interpretazione che si basa sul valore numerico delle parole. E abbiamo un discorso molto molto complicato. La parola Fe Akedah, che compare anche in un libro liturgico molto famoso nel mondo ashkenazita, significa agnello del sacrificio, il discorso famoso sul sacrificio di Isacco. Ora questo se anche dà, se ci si diverte a fare il conto delle parole, 305 più 70 più 100 più 19 eccetera eccetera, beh, insomma il conto torna ed è uguale a Tapua. Quindi la mela in sostanza corrisponde al se Akedah, va bene? In questo se Akedah, quindi prima corrispondenza, in questo se Akedah c'è a sua volta un'ulteriore corrispondenza, perché cosa è successo nell'Akedah? Si è creata un rapporto che poi assurge a livello simbolico tra Abramo e il figlio Isacco. E il termine in terminologia cabalistica Shenim Tekudin Yitzhak im Avraham, cioè che si sono addolciti i decreti cattivi di Isacco con Abramo, va bene? Allora, addolciti, va bene? C'è Sholem che ha parlato tutta questa evoluzione della radice dolce, che dovrebbe essere anzi la dimostrazione che lo Zohar è fatto in Spagna, perché questo Amtaka in realtà è una forma spagnola di espressione, tradotta in ebraico aramaizzato. Ora, quindi abbiamo Abraham e Isaac. Ora,
che si sono addolciti. Avrà mixate insieme, il loro valore insieme, equivale a quello di un'altra parola, che è parsuf. Parsuf significa faccia ed è nella simbologia cabalistica un termine che indica una delle forme evolutive della realtà divina, specialmente nella Kabbalah lurianica, nella quale si evolve, passa l'aspetto della divinità nelle sue emanazioni. Ora, questa parola parsuf si può dividere in due parti. Abbiamo visto che comunque Avraham Yitzchak è uguale a parsuf, va bene? Ora, parsuf a sua volta si può dividere in due parti, ed è par e suf. Par significa toro, l'animale sacrificale, suf significa favo, il miele. Ecco quindi che il discorso miele, favo, eccetera, eccetera, ritorna. Adesso questi sono i simboli e la storia detti in ordine, diciamo, in ordine cronologico, molto, molto semplicemente. Non crediamo che il discorso possa finire qua. E il seguito alla prossima puntata. Adesso devo ricominciare e poi andiamo avanti.
Adesso diciamo,
Vabbè, ma non si può fare tipo. Facciamo subito questo, facciamo subito. Vabbè, ma se la mostriamo che si fa,
non è.
Se si fa la morte, si fa
scusa, si dice che adesso raccolti che si fa, poi.
Allora, lo svolgimento di questa specie di sede avviene in questa maniera. Domani sera, naturalmente, è Rosh Hashanah e bisogna fare il Kiddush di Rosh Hashanah, che oggi non si può fare perché non essendo Rosh Hashanah non si può posporre, e si fa la Mozì come si fa tutti i giorni prima di mangiare. E si comincia subito con i fichi, si comincia dalla frutta e la benedizione. La benedizione, il Yeiraton che si dice è questo: Yeiraton mille panecha Hashem Eloheinu Veloheinu Avoteinu Shedit Hadesh Aleinu Shanato Vaum Tuka, e cioè si prende il fico dopo aver detto piaccia a te o Signore Dio nostro e Dio dei nostri padri che voglia rinnovare per noi un anno buono e dolce, si mangia il fico. Zucca. Prima di mangiare la zucca si deve dire Yeiraton milafaneha Hashem Eloheinu Veloheinu Shikra roa gezardineno Vicareu lefaneha zachioteno, e cioè piaccia a Dio Signore Dio nostro e Dio dei nostri padri che venga strappata la sentenza severa decretata contro di noi e vengano invocati presso di te i nostri meriti.
Allora,
si prendono alcuni granelli di finocchio e prima di mangiarli si dice Yeiraton milefaneha Hashem Elokeinu Veloheinu Avoteinu Shirbu Zachioteinu, cioè a dire piaccia a te o Signore Dio nostro e Dio dei nostri padri che possano moltiplicarsi i nostri meriti. I porri, si prende un pezzetto di porro e prima di mangiarlo si dice Yeiraton milefaneha Hashem Elokeinu Veloheinu Avoteinu Shikaretu Soneinu, piaccia a te o Signore Dio nostro e Dio dei nostri padri che vengano distrutti i nostri nemici. si mangia la bietola. Di solito la bietola andrebbe mangiata in foglie, ma la tradizione ormai è di fare le frittelle, non so perché. Si mangia questa frittella di bietola e si dice Yeirazon milafaneha shemenovenu velavapotenu shistalleku oyevenu, cioè a dire piace a te o Signore Dio nostro e Dio dei nostri padri che vengano allontanati i nostri nemici. La pietra vengono i datteri. Per i datteri si dice Yeirazon milafaneha Hashem Eloheinu velavapotenu sheitammu sonenu, piace a te o Signore Dio nostro e Dio dei nostri padri che finiscano coloro che ci odiano. La melograna Yeirazon milafaneha Hashem Eloheinu velavapotenu shirbuta piyoteno karimon, piace a te o Signore Dio nostro e Dio dei nostri padri che possono moltiplicarsi i nostri meriti come i chicchi della melagrana. La testa di castrato. Yeirazon milafaneha Hashem Eloheinu velavapotenu sheniyele rosh velo lezanav vedit karlanu akedat yitzchak, piace a te o Signore Dio nostro e Dio dei nostri padri che possiamo essere capo e non coda, e ricorda per noi il sacrificio di Isacco. Per finire il pesce, Letizia, si finisce col pesce. Yeirazon milafaneha Hashem Eloheinu velavapotenu shenifre venirbe katagim betishga nialan behena bektiha, piace a te o Signore Dio nostro e Dio dei nostri padri che possiamo crescere e moltiplicarci come i pesci, e proteggi noi con occhio spalancato behena bektiha.
Il rito per scrivere che durante, allora
silenzio per favore,
il rito prescrive che durante il pasto, mentre si mangia, si studi la Mishnah, in modo particolare la Mishnah del trattato di Rosh Hashanah del Capodanno, e questo per due o tre ragioni. La prima, perché è noto come una tavola dove ci siano parole di Torah, dice perché a voi questa tavola è paragonabile all'altare del Signore, il Signore sta in mezzo ai commensali. Secondo, perché qui è l'interpretazione mistica di tutto il rito, quattro capitoli di Mishnah, di Rosh Hashanah, significa ricollegarsi alle quattro lettere del nome di Dio, il nome tetragrammato formato appunto da Shema Vayah da quattro lettere, e studi quattro capitoli di Rosh Hashanah. E poi perché? Proprio perché il trattato di Rosh Hashanah è composto di quattro capitoli. E per ultimo motivo, la parola Mishnah, che è appunto la legge orale, ha le stesse lettere della parola Neshama, che significa anima. Quindi conferire allo studio un significato, diciamo, di salvazione spirituale, di, non soltanto di rianimazione spirituale, ma anche di salvazione e culturale e soprattutto spirituale. Ecco, questo è uno studio simbolico, invece di fare i quattro capitoli della Mishnah, facciamo quattro Mishnayot, quattro paragrafi ripresi ciascuna da ogni capitolo. Voi ci vedete il testo qua, quindi lo prendo. Capitolo primo, Mishnah seconda. Be'arba'a perakima olam nidon. Il mondo, secondo questa Mishnah, viene giudicato in quattro periodi dell'anno. Di Pesach, per quanto riguarda il prodotto del campo, di Atzeret, di Shavuot, per quanto riguarda i frutti dell'albero, di Rosh Hashanah, di Capodanno vero e proprio, cioè primo di Tishri, Kol Ba'e Olam, tutti quelli che sono nati, che sono venuti al mondo, Overim Lefanav Kivnei Maron, passano davanti a Dio come un gregge. Qui si ricollega all'uso della Mishnah, del Talmud, che per togliere la decima gli animali si mettevano dentro il recinto e poi si facevano uscire uno per uno. si contavano 1, 2, 3, 4, 5, 10, il decimo veniva rilevato, riservata la decima da darsi alle dita o da darsi al povero e così via. Quindi, allo stesso modo, come il pastore conta le pecore e due non possono passare per l'apertura insieme, così Dio controlla e esamina ogni individuo. Quindi la Shoshana è scritto a Yotzer Yachad Libam, cioè Dio che ha creato insieme le loro anime, il loro cuore, cioè nonostante li abbia creati tutti quanti insieme, però conosce singolarmente tutte le opere degli uomini. Il quarto periodo è Chag Sukkot, in cui gli ebrei vengono giudicati per le acque, cioè per le piogge, quindi per l'abbondanza, per la produttività dei campi e così via. Quindi questa seconda Mishnah ripropone il numero dei quattro, la prima Mishnah proponeva il numero dei quattro capodanni, qui propone i quattro stagioni, viste naturalmente attraverso un'angolazione particolare, frutti del campo, Pesach, frutti dell'albero, Shavuot, il giudizio dell'uomo, Rosh Hashanah, e per ultimo la benedizione rappresentata dalle piogge di Sukkot. Passiamo alla seconda Mishnah. Barishonah ayu masin masuot. Anticamente usavano per annunciare Rosh Chodesh, il capo mese, cioè appena si vedeva la luna nuova, per annunciarla soprattutto agli ebrei che vivevano fuori di Israele, si accendevano sulle colline di Gerusalemme e così via avanti dei fuochi, dei falò. Chi vedeva il falò capiva che era stato pronunciato quel giorno Rosh Chodesh, quel giorno è stato consacrato e quindi sapeva calcolare il calendario. Quindi inizialmente si usava accendere i fuochi sui monti e trasmettere in questo modo che era stato proclamato quel giorno Rosh Chodesh. Mishekil Kelu Akutim, hanno cercato di ingannare, cioè di imbrogliare i Kutim sono
samaritani,
Itkinu Sheyusheluchin Yotseim, non si poteva più trasmettere attraverso i falò sui monti, ma partivano degli inviati da Gerusalemme e dicevano oggi, ieri, l'altro ieri è stato proclamato quel giorno capo mese, quindi di conseguenza si poteva stabilire la festa che stava per venire. È interessante che qui il tempo è annunciato attraverso della luce, attraverso un falò, attraverso del fuoco. Il terzo capitolo parla dello Shofar. Mishnah settima, a Tokea le Tochabor. Qui si parla del caso di chi non senta il suono diretto dello Shofar, ma senta l'eco dello Shofar. E questo eco in qualche modo è trasformato dall'ambiente in cui viene suonato. Chi suona lo Shofar dentro un pozzo, oppure dentro Hadot. Hadot è un luogo recintato da mura, no? Cioè non è un pozzo in profondità, ma un pozzo così elevato. Oppure dentro un tino, pitas, in col shofar shamayata. Se lui sente la voce dello shofar, cioè sente veramente la voce dello shofar, voi sapete che di Rosh Hashanah c'è la mitzvah, il dovere di sentire lo shofar. Non tanto di suonare lo shofar, quanto sentire il suono dello shofar. Quindi se lui sente il suono dello shofar, autentico, è uscito tossico. Ma se ha sentito soltanto colavarà l'eco, una voce, un suono trasformato in qualche modo non più originale, non è uscito tossico. Seconda parte della Mishnah, chi passa dietro il Beit HaKnesset, chi passa, e succede a molti, di passare, non entrano il Beit HaKnesset, passano vicino, sdicolano il Beit HaKnesset. Oppure abita vicino al Beit HaKnesset, la sinagoga, Beshama col shofar, e sente la voce dello shofar, o col Megillah, o sente pure la Megillah, sente che lei è una Megillah di Purim. In questo caso, in chi ben li voglia sa, se lui concentra il suo cuore, cioè dice io sto a sentire perché voglio uscire d'obbligo del precetto dello shofar, o della Megillah, cioè partecipa in qualche modo sentimentalmente, intellettualmente, mentalmente a questo fatto, assolve il precetto dello shofar della Megillah. De im laulo yatta, altrimenti no. Afalpiz se zeshama ve zeshama ze ki belibo ve zero ki belibo. E qui fa una distinzione. Chi sta in sinagoga dentro e sente quello che suona lo shofar, anche se in quel momento è distratto, pensa altre cose, però sente lo shofar, quello che sta in sinagoga esce comunque d'obbligo. Chi sta invece fuori dalla sinagoga non esce d'obbligo perché non si è concentrato. Qual è la differenza? Perché chi partecipa alla funzione pubblica partecipa anche all'intenzione di quello che suona lo shofar, che dice: io non suono lo shofar soltanto per me, ma lo suono anche per far uscire d'obbligo i presenti. Lui vede i presenti, pensa ai presenti, non può pensare a quello che magari passa in sinagoga o abita via Catalana o via del Tempio. E ultima Mishnah, Barishonà Aya Alulam Nital Mikdash, cioè la Mishnah propone un altro argomento, non c'entra niente con Rosh Hashanah, però è un elemento abbastanza importante per l'ebreo che deve ricordarsi, soprattutto quando si accinge a celebrare una circostanza così lieta, così bella come Rosh Hashanah. E dice: Barishonà, anticamente, originariamente, il Lulav veniva preso nel Bet HaMikdash, nel santuario di Gerusalemme, tutti i 7 giorni. Cioè, visto che la Torah dice 7 giorni prenderete il lulav, per 7 giorni viene agitato il lulav intorno all'altare nel Bet HaMikdash. Uva Medina Yom Echad. Mentre invece nella provincia, nella città fuori del Bet HaMikdash, il lulav si prendeva soltanto un giorno, forse lo Shem Rabbah. Mishech Harav Bet HaMikdash. Da quando è stato distrutto il santuario di Gerusalemme, è stato deciso da parte di Rabbani Yochanan ben Zakkai che l'ulav nel santuario non si può più prendere, quindi si prende fuori il santuario, in qualunque posto dove gli ebrei si trovino, lo prendano per 7 giorni. Zecher l'Amikdash, questo a ricordo del Bet HaMikdash, cioè questo, e anche dice Deceye Yom Anet Ulo Asur. La Torah prescrive che l'Omer, cioè il primo prodotto dei campi, non poteva essere consumato fin tanto che non veniva offerto l'Omer, cioè questa offerta, che come voi sapete, sono tanti i motivi che la vita ebraica ha per ricordare Zecher l'Amikdash, da quando si rompe il bicchiere del matrimonio a quando si lascia un pezzo di muro senza intonaco o nelle case, nelle sinagoghe, proprio Zecher l'Amikdash.
Adesso torniamo al nostro piccolo seder e facciamo qualche considerazione conclusiva per chiarire un pochettino il significato di tutta questa operazione. Proprio la parola seder ci ricorda di fronte alla realtà dell'altro seder, il seder di Pesach, e ci fa vedere, se noi guardiamo tutta questa cerimonia con uno sguardo un po' distaccato e obiettivo, che su tutto questo rito aleggia in realtà uno spirito molto strano, molto pericoloso, molto dubbio. E lo spirito che aleggia su tutta questa cerimonia è in realtà lo spirito della magia. Esiste un concetto ben preciso che sottintende tutta questa operazione, ed è un concetto primitivo, molto più antico dell'ebraismo, secondo il quale il concetto che il paro fa la cosa uguale, per cui c'è una cosa che cresce è segno di crescita e la sua presenza è potente e porta comunque crescita. È il concetto che sottintende a qualsiasi rito magico. Ora, questa osservazione che sto facendo non è una mia cattiveria personale, ma... è di Geonim, è di Geonim stessi. È un'accusa che venne fatta ai Geonim, ai quali Geonim risposero. Adesso vedremo come risposero. Quindi, se noi vogliamo entrare nella realtà precisa di tutta questa operazione, e volendola definire in un primo momento così brutalmente, la potremmo definire con un termine di esorcismo di male puro. Questo sì, no?
Di male puro, hai ragione.
Sì, un momento, però ma la cosa è importante iniziale. Dunque, questo qua è un esorcismo di un male futuro. Cioè, si fa questa operazione per togliere da noi, per scongiurare l'arrivo di un male che sentiamo imminente. Il momento del Capodanno è particolarmente indicativo per collocare un esorcismo. Attenzione, più che potrebbe essere, ma non lo è, dimostreremo che non lo è. Dunque, il momento di inizio dell'anno, va bene, è un momento di transizione, un momento nel quale l'uomo passa da uno stato all'altro, inizia, è il momento in cui si inizia. L'inizio è sempre difficile, allora si sente la paura, si sente l'angoscia. In questo momento, allora, l'uomo sente istintivamente la necessità di trovare della sicurezza in qualche cosa, degli appoggi. E le risposte a questa sua domanda di insicurezza possono essere molte. La risposta più elementare, più comune, più corrente, più diffusa nell'umanità è quella della magia. Va bene? Per superare l'insicurezza. L'esorcismo e anche la divinazione, l'interrogazione di segni futuri. Va bene? Il nostro rito dovrebbe stare così come classificazione iniziale a questo punto, va bene? Che sia questa la parentela, lo dico, non sono cattiverie personali, ma l'hanno dimostrato anche gli studiosi della critica ebraica ottocentesca, che hanno dimostrato la diffusione dei riti di Capodanno e la presenza di riti proprio simili a quello nostro in aree vicine a quelle ebraiche. E io ho visto citato, non sono andato a controllare, ho visto citazione di citazione, che comunque questo qua era un rito diffuso anche presso gli antichi romani, per cui state a vedere qual è l'ambiente da cui esce fuori questo rito. Che poi ci sia tutta di contraffazione, lo vediamo anche dal segno della noce, per esempio. La noce è la presenza negativa, no? Che viene eliminata. Ora, c'è una, se vediamo lo Shukranaruk proprio, mi pare che sia remano, Shukranaruk dice che non si mangiano le noci perché la noce, la chematia della noce, il foro numerico della noce è uguale, e gorse la noce, è uguale a Chester, che è peccato, va bene? Allora la persona cattiva si mette a far conto e vede che noce è 1 più 3, 4 più 6, 10 più 7, 17, mentre invece 8 più 9 più 1 fa 18 a paese mio. Allora evidentemente il coso non è la chiamatria di festa, mi pare chiaro, va bene? È chiaro che è una interpolazione successiva, questo è evidente con la luce del sole, e si spiega per un motivo semplicissimo, perché la noce nelle tradizioni popolari è considerata negativamente, è uno dei segni più negativi, più maledetti che ci sia. Ci sono una quantità di tradizioni popolari che parlano male della noce, e allora Rosh Hashanah, questo perché non lo so, comunque, che poi nella tradizione ebraica poi la noce è considerata positivamente. Lo Zohar fa della noce uno dei simboli che simboleggiano, cioè, l'emanazione delle sefirot. Le sefirot sono paragonate alle noci, per cui non sono un simbolo negativo ebraico, sono un simbolo negativo esterno.
Ma dove diventano di Rosh Hashanah? Questa è la cosa più strana,
perché se è introdotta c'è stata questa infiltrazione. Ora, il problema da definire, il problema adesso non è quello di vedere che c'è stata l'infiltrazione e che si fa l'esorcismo, ma qual è il senso di questo esorcismo e qual è la risposta che gli ebrei hanno dato a questo esorcismo. E allora qua si vuole un problema interessante. L'accusa di Nihush, sarebbe letteralmente magia, divinazione, è riportata in una teshuvah, in una risposta dei Geonim, che sono gli stessi che introducono l'uso della testa d'agnello, eccetera, eccetera. E loro protestano e dicono: non è vero che questo è un Nihush, ma questo invece è un Nihush Tov, è una cosa buona, va bene? È una buona divinazione, è permessa. Ma vediamo come fanno a permetterla, e qua è la chiave del discorso. Il permesso di questo rito, che originariamente non è verosimilmente un rito ebraico, si è avuto attraverso una trasformazione radicale dei suoi significati. Dove vediamo i segni della trasformazione? Uno dei segni di questa trasformazione è la polemica di cui ho parlato prima, esistente tra la scuola di Rashi e i suoi seguaci, Agudà e Remà, da una parte, e l'interpretazione invece che dà il Mordecai, per esempio, che poi troviamo nei formulari che abbiamo letto prima. Secondo l'interpretazione, tutte queste specie sono simboli di bene, e quindi di felicità, di successo, e quindi come tali vanno prese, va bene? Secondo gli altri c'è un simbolo doppio, positivo e negativo per i nemici. Allora il Remà diceva: no, un simbolo che è negativo io non lo voglio sulla tavola. In realtà che cosa faceva il Remà in quel momento? Stava facendo una protesta contro la magia nera, la magia malefica, va bene? E diceva: se vogliamo fare un augurio, deve essere buono, deve essere la cosa più semplice possibile, deve essere una realtà minima. Un augurio lo possiamo fare, non c'è magia, è un semplice augurio in cui noi rimettiamo le nostre speranze, le nostre fiducia nella mano di Dio. D'accordo? E allora si supera il momento magico, perché tutto quanto è proiettato nell'intervento divino, ci sono semplicemente dei segni che non hanno valore di per sé. Qua c'è la magia, quando una persona automaticamente crede che la zucca gli porti bene, va bene? E in quel momento c'è la rottura proprio con il mondo religioso ebraico, c'è proprio la fine. Ma quando una persona usa la zucca per pregare Dio, va bene, per ricordarsi di fronte a Dio, allora in quel momento il momento magico è completamente superato e sublimato. È un rischio però che è sempre presente, nell'uso quotidiano, per cui è importante seguire il formulario, è importante riferirsi alla lezione, perché altrimenti si sfocia comunque nella magia. Un altro punto su cui l'ebraismo ha voluto fregare la magia è questo, e lo troviamo nell'interpretazione per esempio di Meir di Rotenburg, di cui è nota la sua avversione radicale per qualsiasi cosa magica. Parentesi, se andate a cercare su Maimonide questo rito non lo troverete, chiaro, perché Maimonide era un nemico della magia, per cui lui della difesa di Chionim se ne fregava al limite, per cui lui non aveva ammesso questo rito, punto e basta, va bene Maimonide. Invece gli altri l'hanno fatto passare, però l'hanno fatto passare picchiando sopra. E come hanno picchiato sopra? Lo vediamo per esempio nell'interpretazione di Rotenburg, per cui quella testa che deve essere la testa e non la coda, dobbiamo essere, diventa la testa del sacrificio di Israele. E qua c'è la radicale trasformazione del significato. Si passa tra quello che è un rito puramente magico ad una che viene chiamata, possiamo chiamarla così, una ripetizione storica, una ripetizione storico-rituale. Cioè, questa è una delle caratteristiche fondamentali del rito ebraico ed è uno degli elementi che ci caratterizza proprio come comunità. Il fatto che nei nostri riti noi non ripetiamo le cose perché crediamo che le cose di per sé abbiano effetto, ma perché ci riconduciamo ad un evento precedente che riviviamo, al quale ci ricolleghiamo. Pesach, tipico. Non mangiamo l'azima perché l'azima è automaticamente un segno di creazione, ma perché l'azima è il significato materiale, è un segno tangibile di una storia di liberazione. Per cui facendo questo, divorandoci quest'azima, va bene? Noi ricostruiamo dentro noi stessi questa storia. Noi ricostruiamo una storia, noi ci immedesimiamo nel passato e ci proiettiamo verso il futuro. Questo è il significato importante, radicale, la novità radicale della condizione ebraica. E in questo si manifesta anche questo continuo martellamento di nuove interpretazioni. Che significato c'ha Meir di Rotenburg che introduce il racconto del sacrificio di Isacco? Altro non è che appunto l'introduzione di un valore storico in un rito che altrimenti minaccia di degenerare nel magico. Che significato ha il discorso hassidico la Sotter Zona Vino Sheba Shamaim? Trasformare il puro augurio di essere di capo di che? Che senso ha questo essere di capo? Ha senso soltanto se noi facciamo la volontà del nostro Padre che sta in cielo, quindi modificare la magia in senso religioso. E poi c'è tutto il discorso particolare che viene fatto nell'ambito della Kabbalah, per cui i simboli esterni a specifici propri di tradizioni non ebraiche vengono brutalmente trasformati in simboli ebraici portatori della propria ideologia, vengono trasformati, ormai non hanno più il significato che può avere il pomo presso gli altri popoli, il miele presso gli altri popoli, ma da noi il miele diventa il segno dell'addolcimento del Din. E qua si entra nel grande mito cabalistico in cui c'è il continuo rapporto dinamico tra la parte severa e la parte di amore della divinità. E noi entriamo in una realtà completamente differente, c'è una completa trasformazione ed una completa sublimazione della questione. Quindi l'esorcismo iniziale, che sarebbe una classificazione marginale in un fenomeno religioso, è stato trasformato continuamente nella storia ebraica, cercando di trasformare radicalmente i simboli e mettendoci dentro le idee specifiche dell'ebraismo, soprattutto in senso storico. C'è un altro significato che oggi assume una grande importanza ed è quello chiamato del pasto comune. Il pasto comune è un fenomeno diffuso tra tutti i popoli e che da noi si verifica spesso nel Seder di Pesach, per esempio. Pasto comune si intende non è che tutti mangiano insieme, ma che tutti mangiano lo stesso tipo di alimento, va bene? Mangiare un pasto comune significa identificarsi con una collettività nello spazio e nel tempo. Quindi mangiare il pasto comune significa riallacciarsi alla comunità e riallacciarsi alla propria storia, significa ritrovare se stessi proiettandosi nel proprio passato e nel proprio futuro, significa riscoprire la propria identità, completare il nostro essere. Questo è il significato fondamentale di qualsiasi di questi pasti comuni. Per questo motivo questi pasti non possono essere sottovalutati, perché sono dei segni tangibili della nostra volontà e dell'imposizione della tradizione che ci viene fatta di riscoprire attraverso anche questi piccoli segni il nostro essere, la nostra condizione di ebrei.
Allora auguro a tutti che domani sera inizi un Shanat Vam Tuka, un anno buono e dolce, come abbiamo detto ora insegnandovi quel che dovrete fare domani sera, e auguro a tutti di ritrovarci per Shabbat Shuvah e per meditare sul il suono dello Shabbat.